Buonasera, sono veramente felice di essere qui a partecipare a questa bellissima iniziativa che è legata ai dialoghi di Pistoia e che segna anche un momento di rinascita, di incontro fra tutti noi. Quindi grazie per essere venuti e vi parlerò del rapporto, diciamo, tra la memoria e la narrazione. Ora, sulla memoria ci sono molte cose che abbiamo dimenticato. Lo notava Paolo Rossi, che insieme con Francis Yates ha riscoperto l'antica tradizione dell'arte della memoria. Un'arte che dall'antica Grecia arriva a Roma, penetra tutta la cultura europea fino al Rinascimento e oltre. È un'arte che insegnava a controllare gli spazi della mente, in modo da costruirvi palazzi, giardini, dei percorsi a cui affidare i nostri ricordi. Un'arte che conosceva il potere delle immagini, il potere delle emozioni e che infatti accomunava il processo per cui noi ricordiamo al processo con cui noi sogniamo. Ecco, io faccio parte di una generazione che si è ribellata all'idea di imparare qualcosa a memoria, perché vedevamo in questo un aspetto di passività, un aspetto di nozionismo. C'erano sicuramente delle componenti giuste nella nostra ribellione, però c'era un aspetto che non avevamo tenuto presente, e cioè non avevamo capito che c'è anche una dimensione creativa della memoria, cioè una dimensione per cui il modo in cui noi assimiliamo, trasformiamo le parole che leggiamo, che sentiamo raccontare, poi diciamo diventano importanti, possono essere per noi una fonte di invenzione, una fonte di creazione. Ecco, io proprio di questo vi vorrei parlare, cioè vorrei mostrarvi alcuni esempi di come la memoria, in momenti diversi della storia, in forme diverse, ha agito come uno specchio. Cioè un dispositivo in cui noi, rispecchiandoci nelle parole di un altro, di uno scrittore, di una scrittrice, ecco, noi finiamo col riconoscere noi stessi. Quindi, confrontandoci con un altro, costruiamo la nostra identità e diamo vita alla nostra narrazione. Ma vorrei cominciare dalle origini, se mi riesce di usare questo, ecco. Ecco, alle origini, cioè nel mito greco, il rapporto tra memoria e poesia è molto forte e in una società orale, cioè in una società che non conosce la scrittura, la memoria è una dea, mnemosine, e qui vediamo sia un mosaico antico che la bellissima rielaborazione che Dante Gabriele Rossetti ne ha dato. Ecco, perché la memoria è una dea in una società orale? Perché ricordare è fondamentale perché la società stessa si costituisca. Costituisca la sua identità. Quindi è molto affascinante vedere quello che di Mnemosine, cioè della dea della memoria, ci dice Esiodo nella Teogonia. Esiodo ci racconta appunto le origini degli dei e dice che le muse, cioè le dee della poesia, furono generate appunto da Zeus e da Mnemosine, dalla memoria, perché potessero appunto raccontare le storie degli dei, degli eroi, ma anche perché fossero oblio dei mali, sollievo agli affanni. Ecco, questo è un aspetto che mi ha sempre colpito, cioè che non solo c'è un rapporto appunto fra memoria e poesia, non solo la poesia aiuta a ricordare appunto gli dei, gli eroi, i valori che stanno alla base di una comunità, ma la poesia ha anche questa funzione quasi magica, questo potere quasi magico di dare, come dice Esiodo, oblio dei mali, sollievo agli affanni. Cioè l'oblio delle sofferenze è l'altra faccia della memoria che la poesia trasmette. Quindi la magia della poesia, in fondo, ci ricorda la magia dell'amore, cioè un legame a cui non si sfugge, una specie di incantesimo che penetra dentro di noi. E questo potere è un potere che la poesia condivide con l'eloquenza, con la voce dell'oratore. È molto interessante quello che ad esempio scrive Gorgia D'Alentini, un sofista che anche Maurizio Bettini ricordava. Lui era un oratore così bravo che a un certo punto a Argo le autorità vietano di andare a sentire i suoi discorsi perché erano discorsi troppo potenti. discorsi appunto che travolgevano il pubblico che li ascoltava. Ecco, Gorgia, fra l'altro, scrive un elogio di Elena, appunto Elena di Troia, in cui prende le difese di Elena e dice che in fondo è stata sottomessa dal potere invincibile della parola. E dice: la parola è un possente signore che con corpo piccolissimo e affatto invisibile compie azioni veramente divine. Ecco, quindi appunto la parola ha questo potere magico. E così dice anche Platone, che pure di Gorgia era nemico nello Ione, cioè dice che il furore che era, diciamo, l'ispirazione poetica, si trasmette come la forza del magnete. Quindi si trasmette attraverso gli anelli di una catena, dal dio che ispira alla musa, al poeta, all'aedo che canta, fino al pubblico. Ecco, quindi possiamo vedere come ci sia una tradizione antica per cui appunto la poesia ha una forza magica. Ma cosa resta di tutto questo nell'età della scrittura? A un certo punto Platone dice che con la scrittura la parola scritta perde questa capacità di incantamento. Perché? Perché non è più viva, non dialoga, non risponde. E c'è appunto un mito famoso che Platone racconta nel Fedro, per cui appunto si dice che a un certo punto in Egitto Teut ha inventato la scrittura e tutto contento va dal re di Tebe appunto per parlargli di questa sua invenzione. Ma il re è piuttosto perplesso, perché gli dice: la scrittura in realtà produce dimenticanza, è qualcosa di artificiale. Vedete questa citazione di Socrate: perché vedi, o Fedro, la scrittura è in una strana condizione, simile veramente a quella della pittura. I prodotti, cioè, della pittura ci stanno davanti come se vivessero, ma se li interroghi tengono un maestoso silenzio. Dello stesso modo si comportano le parole scritte. Quindi Platone, che pure scrive, appunto è molto diffidente verso la scrittura, pensa che appunto le parole scritte non rispondono, perché viene meno il rapporto interpersonale, no? Che caratterizza il dialogo. Ora, in realtà c'è una lunghissima tradizione per cui anche la parola scritta dialoga, risponde. Perché? Perché la parola scritta è speculum animi, dicevano gli antichi, cioè è specchio dell'anima di chi l'ha scritta. Per cui a nostra volta, noi che leggiamo, ci rispecchiamo appunto in quello specchio. E intanto, nel momento in cui ci rispecchiamo nelle parole di un altro, gli diamo ospitalità dentro di noi. E tutto questo comporta, come dire, un grande fascino, ma anche un pericolo, perché vi ricordate che appunto gli studi sull'ospitalità hanno fatto notare come hospes, ospite, sia vicino a hostis, nemico. Quindi da sempre, diciamo, leggere vuol dire appunto dare ospitalità a un altro, con tutti i rischi, ma anche con le possibilità affascinanti che tutto questo comporta. E qui vorrei ricordare, a proposito appunto dei libri che parlano o no, quello che dice Proust in una polemica, diciamo, con Ruskin. Ruskin aveva scritto un testo che Proust traduce, che si chiamava Sesamo e i gigli, perché sesamo, come ricordate, è la parola magica con cui Alibaba può aprire, diciamo, la grotta dove sta il tesoro dei 40 ladroni. Ecco, e Ruskin ha questa idea bellissima, cioè della lettura come una grande forza democratica, liberatrice, che mette a disposizione di tutti appunto un grande tesoro, che è quello consegnato ai libri. Ecco, Proust, come vi dicevo, è un po' in polemica contro questa idea di Ruskin, perché sottolinea soprattutto la dimensione personale, intima della lettura, e parla appunto di quel meraviglioso miracolo della lettura, che è la comunicazione nel cuore della solitudine. Bellissima definizione, perché appunto la lettura è una situazione in cui siamo da soli, però, dice Proust, è una solitudine popolata dalle voci degli autori che leggiamo e che ci aiutano anche a riconoscere quello che lui chiama il nostro ritmo segreto. Ora, è interessante il fatto che, come è stato notato, proprio per, come dire, rispondere a Ruskin, Proust ricorda la propria infanzia e appunto in questo testo sulla lettura ricorda i piaceri della lettura da ragazzo, no? I piaceri un po' segreti, perché appunto difendeva i momenti della lettura dalla presenza degli altri, quindi cercava di nascondersi e lì nella solitudine appunto gustava la lettura. E quindi è interessante il fatto che proprio mentre lui traduce e discute Ruskin, trova, diciamo, quel ritmo segreto che poi nella recherche, no, gli permetterà di raccontare nel modo straordinario che sappiamo appunto la sua infanzia, il rapporto fortissimo con la lettura appunto che la sua infanzia, ma non solo, poi diciamo conosce. Ecco, e questo vorrebbe essere proprio il punto centrale del mio intervento. Cioè cercherò di mostrarvi come nell'età della scrittura sia proprio la lettura di un testo altrui che ci aiuta a narrare la nostra storia. Quindi appunto la lettura diventa una specie di specchio magico, diventa un'occasione creativa che aiuta a conoscerci, a raccontarci, a trovare i modi in cui appunto riusciamo a raccontarci. E è molto bello vedere come ci sia, appunto, come accennavo prima, una lunga tradizione per cui appunto la lettura è qualcosa di vivo. Non è vero, come diceva Platone, che le parole scritte non ci rispondono. E volevo ricordarvi soltanto due esempi classici, uno di Petrarca e l'altro di Machiavelli. Ecco, Petrarca, ad esempio, racconta che ha portato i codici a Valchiusa e che Valchiusa è diventata, dice, la mia Roma, la mia Atene, è diventata la sua patria ideale. E qui dice, raccolgo tutti gli amici, non solo quelli che conosco, che vivono con me, ma anche quelli che sono vissuti in altri tempi, in altri momenti. E dice, libero e sicuro vado così passeggiando e tra tali compagni sono solo. Sto dove voglio e ogni volta che posso cerco di rimanere con me stesso. Cioè appunto la biblioteca diventa questo luogo magico dove il tempo e lo spazio si comprimono, perché appunto si può dialogare con autori che sono vissuti anche prima o che vivono, diciamo, in altri luoghi. Ma io trovo sempre affascinante anche quello che dice Machiavelli in una lettera famosissima, vi ricordate? Quello che scrive a Francesco Vettori il 10 dicembre 1513, in cui racconta la propria giornata mentre è in esilio. E prima c'è, diciamo, la mattina, l'ora di pranzo, in cui va all'osteria, si ingaglioffa, gioca a carte, litiga. E poi alla sera si ritira appunto nel suo studio, interroga, dice, gli antichi, i quali per la loro umanità mi rispondono, e dice... Non sento per 4 ore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte. Tutto mi trasferisco in loro. E perché Dante dice che non fa scienza senza lo ritenere lo aver inteso, io ho notato quello di che per la loro conversazione ho fatto capitale e ho composto un opuscolo De Principatibus. Cioè Machiavelli cosa ci dice? Che proprio... leggendo gli antichi, ma lui dice parlando con gli antichi, no? Appunto ha scritto questo testo di una straordinaria modernità che è Il Principe. Però ecco, io sono sempre colpita dal modo in cui Machiavelli racconta questa esperienza della lettura. Non sento per 4 ore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte. Tutto mi trasferisco in loro. Veramente è un'esaltazione straordinaria, appunto, di come, dicevamo all'inizio, la lettura aiuta a dimenticare le sofferenze, addirittura aiuta appunto a non temere la morte e a creare cose nuove. Ma se andiamo indietro nel tempo, c'è un classico che ci dà dal vivo un esempio straordinario di come la lettura appunto aiuti a narrare se stessi. E a Dante, in particolare il Dante famosissimo del canto quinto dell'Inferno, quello di Paolo e Francesca. E qui vediamo una delle bellissime illustrazioni di Doré, che ci danno l'idea di questo turbine, no? Delle anime appunto di coloro che hanno ceduto ai sentimenti, che hanno ceduto appunto alla lussuria. Ecco, Francesca è il primo spirito che parla con Dante e mi sembra interessante il fatto che sia una donna, e una donna che si rivela anche una grande lettrice. Infatti Francesca costruisce tutto il suo discorso intorno a delle puntuali citazioni e quindi è un bellissimo esempio anche per il nostro tema. Ecco, vediamo, sempre aiutandoci con Doré, vediamo appunto come racconta la propria storia a Dante. Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Vi ricordate una storia di amore e morte, diciamo, perché lei si innamora appunto del cognato e viene uccisa dal marito. Ma come racconta questa storia? Racconta appunto vedendo, scandendo l'inizio di ogni terzina con amore. Amor che a cor gentil ratto s'apprende. È una citazione precisa di un'idea che è fondamentale per lo Stil Novo, quindi un'idea che Guinizelli, ma anche Dante stesso, diciamo, aveva sostenuto. Ecco, poi, quindi diciamo, Amor che a cor gentil ratto s'apprende è una citazione precisa dello Stil Novo, del codice amoroso dello Stil Novo. La seconda occorrenza di amore, Amor che a nullo amato mar perdona. Ecco, qui questo verso, diciamo, è stato avvicinato a quello che dice Cavalcanti, però è stato subito notato che è una citazione imprecisa, a differenza appunto della prima, perché in Cavalcanti c'è piuttosto l'idea della forza irresistibile dell'amore, non del fatto che se uno è amato, diciamo, deve per forza ricambiare l'amore. E a questo punto i critici si sono veramente scatenati. Ad esempio Sanguinetti: Francesca deforma Cavalcanti, è una lettrice truffaldina. Oppure Conti Grande Contini: Francesca non è una professionista della letteratura, una collega, non si capisce perché avrebbe dovuto essere una collega, ma un'usufruttaria della lettere, quel che si dice una lettrice. Mi duole dirlo, ma è un intellettuale di provincia, una Madame Bovary. E Cesare Garboli: sciagurata sposa romagnola, con tutto il suo amore letterario di cattiva lettrice, recitato e portato in giro come un blasone. Ora, questo è molto interessante, diciamo, perché questi critici sembrano dimenticare che intanto Francesca è una creazione di Dante. E poi diciamo che si dimostra, poi lo vedremo anche dopo, si dimostra una brava lettrice e sappiamo che tra le prerogative della lettura è quella anche di leggere come ci pare, è quella, diciamo, di piegare i testi via via alle nostre esigenze. Ecco, ma come sapete Dante poi chiede a Francesca: ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri? E lei dice: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ecco, e quindi nuovo, lei non solo cita, ma cita, diciamo, sottolineando la sua fonte. Come sa il tuo dottore, cioè come sa Virgilio. Ora su questo torneremo un attimo dopo, ma volevo intanto concludere appunto il racconto che Francesca fa della propria vicenda. E qui vi ricordate che lei racconta appunto come i due si sono rivelati il loro amore. E qui ho scelto una bellissima immagine dei Preraffaelliti, appunto di Dante Gabriele Rossetti, che mostra i due mentre si baciano e hanno aperto questo codice miniato, illustrato, che è appunto il codice delle vicende di Lancellotto e Ginevra. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancellotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorò ci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Ecco, anche qua, diciamo, i critici si sono interessati a capire che cosa sta citando, perché appunto qui, di nuovo, Francesca racconta la propria storia attraverso le letture, no? Cita quindi le letture. E è stato riconosciuto appunto che un testo che i due potevano leggere è il romanzo francese, appunto, di Lancillotto e Ginevra, che aveva una buona diffusione nelle corti del 200. Ma anche qua si sono messi, come dire, a segnare in rosso. Ma come? Francesca dice appunto che è stato Lancillotto a baciare Ginevra. Non è vero, perché invece è lei che bacia lui in questo romanzo. Ora, a parte appunto che giustamente Francesca può leggere e citare come le pare, ma di recente sono stati trovati dei manoscritti duecenteschi che raccontano esattamente la storia come Francesca la sta raccontando. Quindi, insomma, non sappiamo se Francesca stia citando da brava filologa esattamente un manoscritto invece che un altro, appunto, delle storie di Lancillotta, di Lancillotto e Ginevra. Ora, volevo un attimo appunto fermarmi sul complesso gioco di specchi appunto fra lettura e narrazione che qui viene messo in atto. Cosa fa Dante? Dante costruisce appunto questo straordinario personaggio femminile, Francesca, che per molti aspetti è il suo alter ego, o meglio è, come dire, rappresenta il codice amoroso che Dante e i suoi amici dello Stil Novo hanno praticato. Quindi, come dire, Francesca parla a Dante usando il linguaggio che Dante aveva usato nella Vita Nuova, che aveva usato nelle rime. Certo, un linguaggio da cui, facendo il viaggio nell'aldilà, prende le distanze. Ma è bellissimo il fatto che si faccia raccontare la storia da Francesca usando quello che era stato il linguaggio suo e dei suoi amici. Ecco, ma ancora più affascinante, mi sembra, proprio la citazione che ricordavo prima. Cioè, è molto triste ricordarsi dei tempi felici quando si è infelici. E ciò il sa il tuo dottore, dice Francesca. Allora, che cosa cita esattamente qui Francesca? Beh, cita quei versi del secondo libro dell'Eneide, in cui appunto Enea è a pranzo con Didone, che si sta innamorando di lui, e Didone appunto invita il suo ospite a raccontare le storie terribili di Troia, e appunto lui gli dice: «O regina, mi ordini di rinnovare un dolore indicibile. Tuttavia, se hai tanto desiderio di conoscere le nostre vicende, benché il cuore non ridisca al ricordo e rifugga dal pianto, ti dirò». Quindi, come vedete, è un ricordo molto forte quello che abbiamo qui di questo passo dell'Eneide. Ecco, e come sa il tuo dottore, dice Francesca. Cioè, io credo che questa citazione molto forte, il tuo dottore, il poeta da cui tu, Dante, hai preso l'insegnamento, ma colui anche che ti sta conducendo qui, appunto, nel viaggio dell'aldilà, lo sa bene come è difficile e doloroso ricordarsi di quando si era felici, quando ormai felici non si è più. Ecco, ma che cosa significa questo? Io credo che noi possiamo, come lettori, come lettrici, non riconoscere la citazione, ma se noi non la riconosciamo, come dire, non partecipiamo a questo straordinario gioco che Francesca sta creando, per cui Francesca, che racconta la propria storia, vuole che noi evochiamo sullo sfondo un'altra storia di amore e morte, che è quella di Didone. Quindi, come dire, la citazione implicita serve a rendere più denso questo gioco, no? Fra lettura e vita, fra lettura appunto e narrazione. E d'altra parte Didone era già stata ricordata ben due volte prima come appunto parte della della schiera dei lussuriosi, e poi appunto quando le due anime, no, di Paolo e Francesca si avvicinano, si dice appunto che lasciano la schiera dove è Didone. Quindi Didone viene prima richiamata per nome, diciamo, ma poi anche evocata attraverso questa citazione di Virgilio, attraverso, diciamo, questo sfondo quasi, no, che ricorda dietro la figura di Francesca, appunto, la figura di Didone. Ecco, come sapete, la presenza e la memoria di Paolo e Francesca nella cultura europea hanno una presenza straordinaria, ma volevo solo mostrarvi alcuni esempi di come questa fortuna non coinvolga soltanto la letteratura, ma coinvolga anche le immagini che il testo di Dante ha creato, diciamo, ha suscitato. Ecco, ad esempio, vedete questa miniatura che viene da uno dei più bei manoscritti miniati della Commedia, che è quello che Federico da Montefeltro nel 400 fa realizzare, che adesso è alla Biblioteca Vaticana. Beh, vedete qua, Paolo e Francesca sono lì, bellissimi, nudi, che parlano da pari a pari, no, con Dante e Virgilio. Quindi è un'interpretazione umanistica, cioè tutto l'orrore dell'inferno praticamente è svanito. Oppure un altro esempio che ci fa vedere, diciamo, come ci fosse anche una rilettura contemporanea, no, di Paolo e Francesca. Questa è una miniatura che troviamo in cunabolo di Dante, che probabilmente è appunto la miniatura che si deve a Antonio Grifo. Ecco, vedete che qui prima abbiamo i due, cioè Paolo e Francesco sono rappresentati due volte, prima come degli spiriti nudi, no? E poi vestiti elegantemente come dei membri di una corte del 400, perché quando sono vestiti così è il momento in cui raccontano la loro storia. Quindi da un lato sono appunto le anime nell'inferno, ma dall'altro lato sono questi personaggi che ai tempi di Grifo si potevano incontrare nelle corti, no? Appunto, quindi calati nel presente. Ecco, e un altro esempio è questo visionario di William Blake, che appunto rappresenta prima Dante e Francesca travolti dalla bufera, e poi ai loro piedi Dante che a sua volta, travolto dall'emozione, cade, no, come corpo morto cade. Però in alto li vediamo che si abbracciano appunto in una mandorla piena di luce, perché Blake non è d'accordo sulla condanna del loro amore. Quindi, diciamo, rilegge Dante, ma in una chiave del tutto personale. Ora, con Blake siamo nell'Inghilterra del primo Ottocento, che vede una grande fortuna di Dante. E qui volevo ricordare soltanto un bellissimo sonetto di John Keats, il quale dice appunto che ha sognato Paolo e Francesca e in sogno volteggia con lei nella bufera infernale e la bacia. Il mio spirito ozioso è fuggito a quel secondo cerchio del triste inferno, dove tra grandine grossa, acqua tinta e neve, in una bufera che mai non resta, tacciono in eterno gli amanti le loro pene. Pallide erano le dolci labbra che vidi, pallide le labbra dolci che baciai, e bella la forma leggera con cui fluttuando svanì in quella malinconica bufera. Qui veramente c'è, come dire, la lettura di Dante che rivive, no, in modo personale, in modo così intenso appunto, attraverso le parole del poeta. Ma volevo ricordare anche la rilettura che Borges dà, no, di Paolo e Francesca. Lasciano in un canto il libro perché sanno che sono i personaggi di quel libro. Lo saranno di un altro, il più grande, ma non se ne curano. Sono adesso Paolo e Francesca, e insieme la regina e il suo amante, e tutti gli amanti che sono vissuti dopo il primo Adamo e la sua Eva nei pascoli del paradiso. Un libro, un sogno, loro rivela che essi sono le forme di un sogno che fu sognato in terra di Bretagna. Un altro libro concederà agli uomini sogni anch'essi di sognarli. Cioè, cosa fa Borges? Appunto, Borges rilegge e reinterpreta Paolo e Francesca attraverso questa idea che è molto forte in lui, cioè che i libri trasmettono i sogni di cui la vita ha bisogno. E d'altra parte, in uno scritto, lui suggerisce che Dante forse ha scritto la Divina Commedia solo per ritrovare finalmente, almeno nell'aldilà, quella Francesca che in vita, diciamo, gli si è sottratta così presto. Ma volevo ora venire alla parte conclusiva, diciamo, di questo mio intervento. Cioè, se leggere significa dialogare, incontrare un altro in cui ci si può rispecchiare, da cui appunto, come abbiamo cercato di vedere, si possono trarre i modi per raccontare la propria storia. Ecco allora che anche la biblioteca può diventare il ritratto di chi l'ha costruita, anzi il suo vero ritratto, quello che permette di vedere la sua anima, quindi di penetrare nella sua interiorità. E mi sembra un bellissimo esempio di questo, un ritratto che potete trovare all'inizio di quella splendida biblioteca che è la biblioteca Bodleian di Oxford, dove appunto c'è questo grande ritratto di chi l'ha fondata, di Sir Thomas Bodley, con una iscrizione in latino che sta sotto il ritratto e che dice: se volete conoscere la natura mortale di Thomas Bodley, guardate il suo ritratto, ma se volete conoscere la sua grande anima, guardate la biblioteca. Iscrizione che mi sembra bellissima. Quindi diciamo, la biblioteca può diventare un autoritratto segreto, magari anche inserito in una narrazione. E questo ad esempio capita, come ha notato Alberto Mangel, per il capitano Nemo, il quale prima di tutto, diciamo, conduce i suoi ospiti prigionieri in una stanza che è la sua biblioteca. E dice Mangel, se ogni biblioteca è autobiografica, anche quella del capitano Nemo rivela l'identità nascosta al suo lettore, cioè che ama la libertà, che è terrorizzato dal mondo della superficie, dalla società degli uomini. E tra i molti esempi che vi potrei fare, vorrei solo darvene un ultimo esempio, che è questo di Bernard Berenson, grande storico dell'arte, il quale ha lasciato la Villa I Tatti, con la sua biblioteca, la sua collezione di opere d'arte, all'Università di Harvard, per farne appunto un centro di studio sul Rinascimento. E in un testo, diciamo, in cui spiega che cosa vuol fare con questo lascito, dice che, cito, ho creato una biblioteca che, a proposito, potrebbe fornire all'Università di Harvard, ma non solo, diciamo noi, la mia più sicura e completa biografia. Ecco, è così quindi che la magia della lettura si perpetua e cresce attraverso il tempo. Ripercorrere i libri di una biblioteca ci aiuterà anche a incontrare chi quella biblioteca ha creato, quindi a trarne spunto per raccontare a nostra volta la nostra storia. E vorrei concludere appunto il nostro percorso fra lettura, memoria e narrazione tornando a Proust, il quale dice: fin tanto che la lettura è per noi l'iniziatrice le cui magiche chiavi dischiudono il fondo di noi stessi, dimore in cui non saremmo stati in grado di penetrare, il ruolo che essa svolge nella nostra vita è salutare. E trattandosi di Proust, credo che gli possiamo credere. Grazie.